Buonasera a tutti. Il compito che mi è stato assegnato è quello di fare una lezione sui mercati finanziari. Ora, questo è un tema che io considero alquanto complesso. Sin da quando ho iniziato a studiare economia mi è sempre parso l'ambito teorico e anche in cui ricadono degli eventi particolarmente centrali per la comprensione dell'oggi, che rappresentava un elemento contraddittorio. Un elemento contraddittorio non solo dal punto di vista delle categorie generalmente utilizzate dalla scienza economica per comprenderlo, ma anche rispetto alla sua natura stessa. È il fenomeno che è contraddittorio, e ciò genera una complessa modalità anche di conoscenza del fenomeno stesso. Se poi si aggiunge che all'interno di un'economia capitalistica l'ambito in cui l'ideologia, cioè il punto di vista, diciamo, della società borghese, è l'ambito, dicevo, in cui l'ideologia ha più forza e più presa, è quello relativo proprio alla modalità con cui si attua il comando monetario, allora si ha un ulteriore elemento di complessità circa il ruolo e la funzione dei mercati finanziari. Il filo del ragionamento che quindi ho cercato di presentare si svolge in questo modo. Innanzitutto darò una definizione di mercati finanziari che mi pare possa aiutarci a districare questa complessità. Dopodiché ritornerò su quelle che sono invece le definizioni manualistiche. La definizione che credo possa aiutarci maggiormente parte dal fatto che il capitalismo, appunto, è un'economia monetaria di produzione. In questa economia monetaria di produzione si vengono a creare delle posizioni di debito e di credito. La posizione di debito e di credito che si viene a creare necessariamente è quella che caratterizza il rapporto fra banche ed imprese. Le imprese, per poter organizzare i mezzi di produzione e avviare la produzione stessa, abbisognano di una finanza iniziale, di un capitale finanziario iniziale, che generalmente non possiedono. Ciò comporta una fase di apertura del circuito economico in cui si accende un debito che viene concesso generalmente dal sistema creditizio alle imprese stesse. Perché questo ha a che fare con i mercati finanziari? Questo ha a che fare con i mercati finanziari perché storicamente i mercati finanziari sono quei luoghi in cui si vendono le posizioni di debito e di credito che si sono aperte. La posizione di debito e credito già esiste ed è ancorata ad un fenomeno specifico, generalmente il fenomeno proprio di apertura del circuito economico. Il fatto che un'impresa abbia chiesto denaro ad una banca per poter avviare la propria attività produttiva. La banca a questo punto ha un diritto di riscossione sul debito contratto, un debito che generalmente viene formulato secondo un contratto standard che presuppone una restituzione dopo un certo periodo di una somma che chiameremo principale, di un tasso di interesse che rappresenta di fatto una percentuale sui profitti dell'impresa stessa. La possibilità di vendere questo debito dà luogo ad un particolare mercato in cui le posizioni debitorie rappresentano l'oggetto di contrattazione. questa è un'esigenza diffusa all'interno del sistema capitalistico di produzione, anche se storicamente si afferma anche prima della rivoluzione industriale. È un'esigenza che nasce con il commercio. Il primo fenomeno di cessione di debiti e di crediti è rappresentato dalle lettere di cambio. Le lettere di cambio erano esattamente delle dichiarazioni relative alla possibilità di riscuotere una somma monetaria in un determinato periodo, che solitamente consisteva in un giorno particolare dell'anno in cui tutte le posizioni debitorie e creditorie che erano state accese nel corso dell'anno venivano chiuse in una città particolare, che era il luogo di una fiera. Le fiere che hanno svolto il luogo, diciamo, di chiusura dei rapporti di debito e credito tradizionalmente sono quella di Lione e quella di Bisenzone. Anche se tra Lione e Bisenzone iniziano a cambiare un certo numero di regole. Quali regole iniziano a cambiare? La possibilità di non chiudere le posizioni debitorie e creditorie, cioè la possibilità di rinnovare ulteriori debiti. Le cambiali rappresentano quindi la prima forma di strumento derivato, dove la parola derivato va compresa a partire dal fatto che è connessa ad una liquidità che non è derivata, ma è il riferimento, che poteva essere, a seconda delle fasi storiche, il metallo prezioso, oppure semplicemente una moneta espressa come carta moneta, come moneta fiduciaria, che viene garantita dalla banca centrale, dietro la quale vi è il tesoro di uno Stato nazionale. Quindi la negoziabilità delle posizioni debitorie è un'esigenza diffusa, che diventa ancor più diffusa in un sistema capitalistico di produzione, quando queste posizioni debitorie e creditorie non sono più legate semplicemente alla sfera commerciale, ma diventano posizioni di debito e credito legate a una scommessa in termini di attività d'impresa. Quindi i mercati finanziari sorgono per un'esigenza: trasformare delle attività finanziarie che rispondono a rapporti di debito e credito, che dovrebbero avere la caratteristica dal punto di vista contabile di essere immobilizzate e di essere legate ad un certo periodo temporale che presuppone l'apertura di un debito ma anche la chiusura di un debito, e in quel periodo specifico questa grandezza, che avrebbe la caratteristica di essere immobilizzata dal punto di vista della contabilità, diventa liberamente negoziabile. Cosa accade se questa libera negoziabilità si moltiplica e non viene istituzionalmente votata alla chiusura, ma viene rinnovata di volta in volta? Oppure cosa accade se sullo strumento di derivazione che abbiamo descritto prima, tradizionalmente la cambiale, si creano ulteriori rapporti contrattuali e quindi si crea un'ulteriore promessa di pagamento? Facciamo un esempio molto semplice. La lettera di cambio, abbiamo detto, essere una promessa, un pagherò cambiario, che presuppone la possibilità di essere venduta, ceduta a qualcuno in cambio di moneta. Chi la compra ha la possibilità in futuro di poter essere pagato in moneta sonante. Potrebbe esserci una volontà da parte di agenti terzi di creare una scommessa sul fatto che il possessore della cambiale sia in effetti pagato nel periodo in cui il contratto prevede il pagamento, quindi l'estinzione del debito. Se questo avviene, la scommessa rappresenta un ulteriore strumento di derivato di secondo ordine. Ma potrebbero anche esserci scommesse sulle scommesse. Quindi una situazione di debito e credito può dar luogo ad una moltiplicazione di strumenti derivati. Ma questi strumenti derivati, se c'è un certo grado di fiducia, se c'è una domanda ed un'offerta appunto sul mercato finanziario, danno luogo a degli scambi che avvengono non più utilizzando moneta sonante, ma utilizzando gli stessi strumenti derivati. Quindi il luogo in cui si cedono debiti e crediti, il mercato finanziario, può anche essere un luogo in cui si viene a creare, in determinate fasi di fiducia, in determinate fasi in cui c'è una domanda rispetto agli strumenti derivati che vengono ad essere sviluppati a partire dalla posizione originaria di debito e credito, di moltiplicazione di strumenti che sono utilizzati come se fossero moneta. Potrebbe pure accadere, se c'è fiducia, che il pagherò cambiario viene utilizzato per poter acquistare delle merci. Se c'è chi lo accetta, in cambio della merce, il pagherò cambiario svolge esattamente a questo punto la funzione della moneta e anche la scommessa sul pagherò cambiario. Stiamo quindi descrivendo un fenomeno interessante, perché a partire da una caratteristica consolidata del sistema capitalistico di produzione, cioè l'apertura del debito e del credito che caratterizza la fase di avvio di un qualsiasi ciclo produttivo, senza che ancora sia stata prodotta merce, noi abbiamo un fenomeno di moltiplicazione di strumenti che vengono utilizzati, che possono essere utilizzati laddove c'è fiducia, come se fossero moneta, come se fossero quasi moneta. L'emissione da parte di chi organizza la produzione di titoli che rappresentano quote del capitale produttivo va ad aggiungere ulteriori strumenti finanziari al mercato finanziario. Quindi, al di là della cessione dei rapporti di debito e credito, possono esserci delle esigenze di autofinanziamento delle imprese, su cui torneremo, che fanno sì che un'impresa, in prospettiva di un profitto che deve realizzare e che prometterà come divisione degli utili ai propri finanziatori, costruisce delle promesse di pagamento che sono dei titoli, che possono avere storicamente innanzitutto la forma di azioni e di obbligazioni. Quindi il debito che si è creato all'inizio, più le obbligazioni e le azioni che possono essere emesse come titoli legati ad un processo produttivo in vista di un profitto e quindi legati alla promessa di una spartizione degli utili, rappresentano già diversi ambiti di trattativa che si sviluppano appunto sui mercati finanziari. Tutti questi ambiti, a seconda delle fasi di fiducia, possono dar luogo a degli scambi in cui questi titoli vengono utilizzati come se fossero moneta. Quindi, come concepire il mercato finanziario da questo punto di vista? Il mercato finanziario può essere concepito come un'istituzione che ha un certo grado di autonomia, che la comunità finanziaria si dà per consentire la compravendita dei titoli necessari ad aumentare il grado di liquidità presente nel sistema economico. È un sistema economico che tradizionalmente deve attendere l'emissione di moneta da parte della banca centrale, attraverso i mercati finanziari sviluppa una forma di creazione di quasi moneta che ha un certo grado di autonomia. Certo, voi direte, presuppone sempre che le aspettative siano realizzate e presuppone anche che ci sia una fase iniziale di apertura del debito, quindi del credito concesso dalla banca nei confronti dell'impresa. È vero, però è anche vero che c'è un certo grado di autonomia che può scomparire nel momento in cui i debiti e i crediti vengono coinvolti da momenti di sfiducia, oppure vi è una incertezza generalizzata che deriva da altro e che mette in discussione la possibilità di aspettative alte di profitti. Non solo, vi vorrei segnalare che il fatto che il mercato finanziario deve essere concepito come un'istituzione autonoma che la comunità finanziaria si dà per la compravendita dei titoli presuppone anche che il mercato finanziario deve anche essere un'istituzione in grado di valutare sempre comunque i titoli che contratta, cioè deve darsi delle regole rispetto a uno strumento finanziario che può assumere una funzione centrale, che è quella dell'essere quasi moneta, e quindi deve rispondere a certe regole di valutazione che non possono essere messe in discussione in modo frequente, perché sennò l'incertezza mette in discussione il meccanismo istituzionale stesso dato dal mercato finanziario. Cito da un'opera che non è mai stata tradotta in italiano, si chiama Le pouvoir de la finance, del 1999, ne è autore André Orléans. Di André Orléans consiglio a tutti invece un testo che è stato tradotto in italiano da me e da Hervé Baron, curato da me e da Andrea Fumagalli, che si chiama Dall'euforia al panico, pensare alla crisi finanziaria e altri saggi. E questi passi che vado citando sono tratti proprio dal saggio introduttivo a questo testo. Dalle sue origini, la finanza è dunque una trasgressione. Il mondo della liquidità, cioè è importante questo passaggio sulla liquidità, che caratterizza anche tra l'altro diversi aspetti del pensiero di Keynes, è il fatto che sempre nel capitalismo chi detiene le leve del comando capitalistico, sia che siano capitalisti finanziari, sia che siano capitalisti produttivi, ha l'esigenza di avere un certo grado di certezza. Il grado di certezza gli è dato dal fatto che ciò che possiede in quanto fattori della produzione siano facilmente liquidabili. Pensate ad un'impresa che incorre in difficoltà, o anche pensate ad una famiglia che incorre in difficoltà. Il modo di far fronte a questa difficoltà è trovare un mercato disposto ad acquistare il proprio patrimonio. Quindi il principio della liquidità è un qualcosa che è fondamentale, soprattutto quando si ha a che fare col concetto di rischio d'impresa. La finanza, il mercato finanziario, è quell'assetto istituzionale che consente un incremento del principio, un'applicazione del principio di liquidità, e quindi un incremento del grado di liquidità presente nel sistema. Il mondo della liquidità è un mondo artificiale, però, regolato da convenzioni. Esso istituisce una temporalità e delle forme di valutazione che rompono con i tempi produttivi e i vincoli della gestione delle imprese. Il capitale ha quindi una natura contraddittoria. Esso è l'articolazione di due logiche specifiche, l'impresa e la speculazione finanziaria. Per noi la forma mercato finanziario non è allora una forma neutra. La liquidità esprime la volontà di autonomia e di dominio della finanza. Se volete, in termini marxiani, denota un problema di rapporto tra capitalisti finanziari e capitalisti produttivi, in un mondo in cui però questi due gruppi di interesse vanno ad intrecciarsi. Quindi, per riassumere quanto ci siamo detti sinora, il mercato finanziario è un'istituzione che ha una natura storica, che diventa centrale nel momento in cui si dà la possibilità di rendere liquidabili, cioè trattabili sul mercato, delle posizioni di debito e credito, che diventano molto maggiori nel capitalismo rispetto alla fase, diciamo, precedente dell'economia di tipo mercantile, e che hanno anche la caratteristica di creare una sorta di moltiplicatore di una quasi moneta, perché gli stessi titoli che abbiamo descritto come titoli legati ai rapporti debito-credito, ma anche come titoli legati a fenomeni azionari e obbligazionari emessi dall'impresa, in talune circostanze possono essere utilizzati scambiandoli con delle merci vere e proprie. Queste circostanze sono date dal livello di fiducia. Il mercato finanziario funziona sul principio della liquidità, consente la possibilità di prendere delle voci contabili che hanno il carattere di avere un certo grado di immobilizzazione e di trasformarle in voci liquidabili. Questo è un principio che credo possa essere riscontrato in tutta la storia del capitalismo e che possa rappresentare un elemento che caratterizza in astratto ogni crisi di tipo finanziario. questo ad esempio è anche il punto di vista di John Kenneth Galbraith nella sua breve storia dell'euforia finanziaria. A questo punto, come vi avevo promesso, vado a affrontare il modo in cui viene presentato generalmente nei corsi di economia monetaria e di economia degli intermediari finanziari il mercato finanziario, e cerchiamo di capire se ci sono degli elementi che coprono alcuni aspetti che abbiamo messo in luce finora. Allora, cito dalla edizione di un famoso testo universitario, un'edizione del 2003, il testo è Economia monetaria di Giovanni Battista Pittaluga, e vi si dice che la conoscenza da parte dei soggetti del luogo e del momento in cui possono incontrare altri soggetti disposti allo scambio riduce i costi di transazione. Le modalità di funzionamento dei mercati variano da merce a merce da tempo a tempo. Infatti, da un lato, il funzionamento dei mercati richiede determinate strutture organizzative e quindi comporta costi. I mercati finanziari hanno esattamente la funzione di ridurre questo tipo di costo. L'esigenza di poter acquistare o vendere attività finanziarie e quindi di disporre di mercati finanziari deriva dal fatto che la decisione di investire e quella di risparmiare sono assunte da soggetti diversi. Molto spesso i soggetti che desiderano investire non sono gli stessi che risparmiano o che hanno accumulato le ricchezze. Quindi il mercato finanziario, in questa prospettiva, è il luogo in cui gli intermediari finanziari fanno incontrare coloro che detengono quantità di risparmio in eccesso e che non sanno come impiegarle, e coloro che invece hanno bisogno di avere della liquidità pronta per poter investire, perché svolgono un'attività di impresa volta ad un investimento produttivo. Questa definizione apparentemente neutra, a mio modo di vedere, già di per sé copre quanto abbiamo detto sinora e appiattisce, per esempio, gli operatori che operano sul mercato finanziario sulla figura dell'intermediario finanziario, mentre gli operatori che operano sul mercato finanziario possono anche svolgere non semplicemente la funzione di passacarte, ma appunto attraverso, come ci suggeriva Orlean, la creazione di specifiche convenzioni finanziarie, possono svolgere una funzione di speculazione. Bene, a questo punto la domanda che dobbiamo porci, prima di approfondire alcuni aspetti della teoria finanziaria dominante da una parte e altri aspetti della teoria finanziaria che dovremmo costruire come disvelamento degli elementi ideologici presenti nell'economia finanziaria dominante, che ci fa vedere gli operatori finanziari come intermediari che fanno l'interesse di chi ha risparmi in eccesso da destinare a proventi futuri, credo che sia opportuno cercare di capire perché ci interessa ragionare sul ruolo dei mercati finanziari. Quindi farò alcune considerazioni tratte da alcuni studi. In particolar modo utilizzerò un capitolo del testo di Andrew Glynn, tradotto da Francesco Brioschi editore con una prefazione di Michele Salvati, che si chiama Capitalismo scatenato, globalizzazione, competitività e welfare. La parte alla quale presterò attenzione è il capitolo terzo, finanza e proprietà, e il capitolo quarto, globalizzazione e relazioni economiche internazionali. Questi due capitoli erano stati precedentemente fusi insieme in un saggio apparso nel 2005 sulla New Left Review, Imbalances of the Global Economy. Vedete due grafici un grafico, quello in alto, ci dà un valore che apparentemente non riguarda ciò che avviene sui mercati finanziari, ed è il tasso di disoccupazione tra il 1960 e il 2004 per l'Europa, il Giappone, gli Stati Uniti e l'area dell'euro. Nel grafico invece sotto questo avete il tasso di interesse di breve periodo tra il 1950 e il 2004, espresso prima in termini nominali e poi in termini reali, relativamente agli Stati Uniti. Guardate che in concomitanza del picco del tasso di interesse nominale nel 1980 negli Stati Uniti vi è una crescita consistente del tasso di disoccupazione, prima negli stessi Stati Uniti, poi nell'Europa e nell'area dell'euro, quando nascerà l'area dell'euro. Cioè ma è veramente significativo che i livelli più alti del tasso di disoccupazione sono dipendenti da una manovra sui tassi di interesse. Ora, questa manovra sui tassi di interesse viene operata in un periodo storico particolare, che è quello in cui vanno al governo la Thatcher e Reagan negli Stati Uniti, e nella banca centrale statunitense, la Federal Reserve, vi è Paul Volcker, il quale fa un'operazione di innalzamento dei tassi di interesse per tre motivi. Il primo motivo è per stroncare i sindacati all'interno degli stessi Stati Uniti, perché attraverso l'incremento dei tassi di interesse, secondo motivo, vi è un incentivo alla ristrutturazione da parte delle imprese statunitensi. Il tasso di interesse fissato come tasso di sconto dalla banca centrale regola infatti anche i tassi di interesse di prestito che vengono a caratterizzare la fase di apertura di un circuito economico, e questo determina quindi il secondo anche motivo di un'operazione del genere, che è appunto l'incentivo alla ristrutturazione da parte di imprese che stavano perdendo quote commerciali a seguito del grande sviluppo dei concorrenti, soprattutto rappresentati dalla Germania e dal Giappone. Vi è un terzo motivo, che è il fatto che alti tassi di interesse riescono ad attrarre capitali, riescono ad attrarre capitali finanziari. Per quale motivo i capitali finanziari dovrebbero essere attratti dalla borsa statunitense a seguito di questa manovra sui tassi di interesse? Non ci sono delle certezze rispetto alla risposta dei capitali circa l'affidamento quindi di determinati fonti di liquidità agli intermediari finanziari che operano su una specifica borsa negli Stati Uniti. Nel senso che i movimenti di capitali sì, dipendono evidentemente dal tasso di remunerazione, ma anche da altro. Ciò nonostante, questo tipo di operazione viene svolta perché il fatto che l'economia statunitense perde terreno dal punto di vista della bilancia commerciale, cioè delle esportazioni a scapito delle importazioni, può essere solo parificato sul versante dell'altra componente della bilancia dei pagamenti, che è data proprio dai flussi di capitale in entrata e in uscita. C'è un altro elemento che va preso in considerazione, che io sto dando per implicito. Tutto questo avviene sia in questo particolare contesto politico che in un particolare contesto in termini appunto di decisioni circa i mercati finanziari, cioè il momento che tutti voi immagino abbiate presente della deregolamentazione finanziaria, della deregulation. Il mondo uscito dalla Seconda Guerra Mondiale è un mondo che dal punto di vista degli accordi in termini di mercati finanziari e di sistema dei pagamenti internazionali è caratterizzato dal sistema di Bretton Woods, sistema di cambi fissi con bande di oscillazione molto basse dei rapporti tra le valute, in cui vi è un buon livello di regolamentazione dei movimenti di capitali. Il mondo successivamente al 1971, a seguito della dichiarazione di inconvertibilità del dollaro nei confronti dell'oro unilaterale apportata da Richard Nixon per motivi e politici e economici che hanno a che fare con il fatto che vi è, diciamo, una perdita proprio dal punto di vista della competitività delle merci statunitense sui mercati, ma hanno anche a che fare con ciò che avviene dal punto di vista politico circa la pretesa di alcuni paesi europei, in particolar modo la Francia, di convertire i dollari che hanno accumulato in lingotti d'oro. Questa situazione è, diciamo, il punto di avvio per una nuova fase in cui appunto il compito svolto dai mercati finanziari diventa centrale, e l'idea che un paese possa manifestare la propria solidità perché ha una piazza finanziaria in grado di attirare i capitali è contestuale e contemporanea al fatto che attraverso le manovre sui tassi di interesse si creano anche le condizioni per indebolire i movimenti dei lavoratori, e in tal senso abbiamo anche quindi una ripercussione su quelli che sono i tassi di disoccupazione. Circa la manovra di Paul Volcker che ho prima richiamato e soprattutto circa la dichiarazione di inconvertibilità di Nixon del dollaro nei confronti dell'oro, vorrei citare un passo tratto dall'opera di due storici economici, si chiama Fine della finanza, edita da Donzelli. I due storici economici sono Massimo Amato e Luca Fantacci, che descrivono in modo molto chiaro il rapporto che intercorre tra il cambiamento degli assetti di regole circa il sistema dei pagamenti internazionali e il ruolo dei movimenti di capitale e la caratteristica che abbiamo prima segnalato, che determina e rappresenta i mercati finanziari e che abbiamo denominato principio di liquidità, ma che potremmo anche denominare cartolarizzazione. La cartolarizzazione è un'applicazione del principio della liquidità. Che cosa è la cartolarizzazione? È semplicemente la diffusione di una tecnica finanziaria che consiste nel trasformare crediti iscritti tra le attività, e quindi immobilizzati, in titoli negoziabili. I crediti sono raccolti in diversi blocchi, impacchettati e ceduti a dei fondi comuni che in seguito sono venduti a chi investe sui mercati finanziari sotto forma di obbligazioni. È un pronipote della lettera di cambio, applicata però anche su scala generale. L'ordine dato da Nixon di inconvertibilità del dollaro nei confronti dell'oro non è sia fatta la moneta, cioè fiat money, ma piuttosto non sia fatto il pagamento. D'ora in avanti la moneta, il mezzo legale per il pagamento dei debiti, non sarà più l'oro, ma un altro debito, la banconota, che viene sganciata completamente dal riferimento ad una merce specifica. Un debito particolare che è al contempo moneta, nel senso che può svolgere funzione di moneta. Io accetto la banconota, accetto il dollaro. E accetto il dollaro perché? Non più per quanto avevo stabilito a Bretton Woods. Alcuni, per esempio il gruppo sulla moneta di Primo Maggio, segnala che a questo punto l'accettazione di questa valuta è semplicemente dettata da un comando politico che richiama la potenza nazionale degli Stati Uniti. Ma quello che ci interessa di più è vedere le ripercussioni su tutti i mercati finanziari di questa nuova modalità di organizzazione del sistema dei pagamenti internazionali. Un debito particolare che al contempo moneta diventa questa banconota. Un debito irredimibile, un debito impagabile, un debito immortale, un debito consolidato, un debito trasformato in carta, in titolo trasferibile, destinato a circolare indefinitamente. Un debito cartolarizzato. L'atto di Nixon è la madre di tutte le cartolarizzazioni. La cartolarizzazione in questo caso, secondo il commento che trovo illuminante di Amato e Fantacci, riguarda una banconota particolare, il dollaro, ma questa è la stessa logica che accompagna la circolazione su scala globale dei titoli finanziari, che comincia esattamente qualche anno dopo attraverso varie procedure di deregolamentazione finanziaria, di separazione dagli accordi di Bretton Woods anche per quanto riguarda i vincoli sui movimenti dei capitali, e che raggiunge delle vette molto alte nel momento in cui il tasso di interesse di un paese di riferimento cresce incredibilmente. Quindi da quel momento in poi si può instaurare una guerra rispetto agli alti tassi di interesse, con il duplice scopo di facilitare la finanziarizzazione, cioè la centralità delle negoziazioni finanziarie, e l'indebolimento del sindacato, il quale si trova a dover far fronte a processi di ristrutturazione incentivati a loro volta dal alto costo del denaro. Okay? Quindi la complessità della nostra lezione sui mercati finanziari è legata esattamente a un processo complesso da una parte, che però vi pregherei ancora una volta di tentare di comprendere, proprio alla luce del principio di liquidità, proprio alla luce di questo fenomeno generalizzato che possiamo chiamare cartolarizzazione. L'esigenza di togliere dal bilancio qualcosa che è immobilizzato, l'esigenza di disancorarsi da fatto che un debito viene aperto per essere pagato e per chiudere una posizione, ha lo scopo di poter moltiplicare il numero di transazioni legate a promesse di pagamento. Questo è il mondo in cui iniziamo a vivere, a partire da queste fratture storiche, e che ha delle grandi ripercussioni in termini di variabili macroeconomiche legate al mondo del lavoro, ma in termini anche, diciamo, di variabili esistenziali, direi, e politiche circa la funzione delle associazioni collettive dei lavoratori stessi. Anticipo qui un punto che a me è molto caro, ma che comunque lascerò, diciamo, da parte rispetto a quanto andremo a raccontarci ancora, ed è il seguente. Quando parliamo dei mercati finanziari, parliamo di questi eventi che hanno, diciamo, un loro carattere quantitativo, ma c'è un lato proprio qualitativo, direi psicologico, che è sempre collegato all'indebolimento delle organizzazioni dei lavoratori, che è la possibilità di immaginare una finanza diversa, ed è invece la debolezza di risultare influenzati da un modo di pensare che è impostato esattamente dai mercati finanziari. Faccio un esempio per rendere chiaro a tutti di cosa stiamo parlando. Nel corso degli anni 90 si è iniziata a diffondere l'idea che i sistemi pensionistici fossero insostenibili. L'insostenibilità dei sistemi pensionistici, ancora una volta, in realtà è legata a questo mondo di alti tassi di interesse, perché l'alto tasso di interesse con cui e la libera circolazione dei movimenti di capitali va a indebolire la finanza pubblica, perché rende più costoso il pagamento del debito pubblico da parte dello Stato, e rende non più controllabile il debito pubblico collocato sui mercati, se questo debito pubblico può circolare liberamente su dei mercati che assumono una dimensione globale, e se su questo debito pubblico possono essere fatte delle operazioni finanziarie attraverso gli strumenti derivati. Cosa si offre in cambio? La creazione di un altro settore dei mercati finanziari, quello dei fondi pensione. Un primo elemento, diciamo, di cambiamento delle modalità attraverso la quale l'organizzazione dei lavoratori vanno a contrattare nei confronti degli imprenditori, tocca il tentativo di diffondere i fondi pensione e di massimizzare il risultato della rappresentanza sindacale in termini di fondi pensione che hanno alti rendimenti finanziari. Attenzione però, gli alti rendimenti finanziari dipendono da un certo grado di certezza che nasce sui mercati finanziari, dalle convenzioni finanziarie, e non è detto che le convenzioni finanziarie non siano legate, anzi è molto probabile che siano legate, alla attesa di ristrutturazioni aziendali. Quindi, per poter massimizzare il proprio fondo pensione, ma questa è una storia che è stata raccontata da tanti, il lavoratore si trova ad essere schizofrenico, può subire riduzioni in termini di quelle che sono le sue, i suoi diritti nell'ambito lavorativo, e può per esempio rinunciare anche a massimizzare il livello del salario perché vuole massimizzare quella quota del suo reddito futuro che dipende dagli andamenti finanziari. Questo tipo di meccanismo può arrivare anche a forme ancora più esasperate, come sono le forme del rapporto salariale che hanno caratterizzato il periodo della cosiddetta New Economy, in questo modo il salariato viene pagato in parte in busta paga con dei premi produttività che vengono erogati in titoli azionari, in equity, come se fosse un grande manager. Quindi esiste anche questo elemento istituzionale che però agisce dal punto di vista della psicologia di un mondo dei lavoratori che si trova già ad essere indebolito dal punto di vista dei dati macroeconomici, tenuto conto delle conseguenze di questo nuovo assetto legato a un sistema dei pagamenti internazionali in cui vigono i cambi flessibili sui mercati valutari, in cui i capitali finanziari sono deregolamentati e in cui vi è una tendenza di alti tassi di interesse. Posso chiedere per cortesia un'interruzione di 2 minuti? Interruzione di 2 minuti? Scusatemi, ma devo assolutamente rispondere a un messaggio.